Ave Maria, benvenuti. Ecco, siamo alla tredicesima istruzione mariana e parleremo della verginità di Maria. Questo è un corso di catechesi mariane. Ora, per quanto riguarda la ragione, anche se vogliamo approfondire con l'intelletto, noi possiamo dire che questa perpetua verginità di Maria, quindi soprattutto che la Madonna sia stata appunto vergine, prima che poi appunto Gesù nascesse, era conveniente proprio per diversi motivi, proprio perché il figlio di Dio doveva nascere da una madre vergine. Quindi San Tommaso dà quattro ragioni di convenienza. Quindi, da parte del Padre che manda il suo figlio nel mondo. Noi sappiamo, questo, ecco la Santissima Trinità, abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? E quindi il Padre che manda il Figlio, quindi il vero Padre è Dio, no? Dio Padre, no? Di Gesù. E quindi, già facendo anche il ragionamento, non era dunque conveniente che Gesù avesse sulla terra un altro padre al di fuori di Dio Padre. San Giuseppe sappiamo che è solo padre putativo, no? Quindi lui che faceva le veci del padre, accudiva. E quindi, e poi quando fu ritrovato al Tempio, parlò, dice, non sapere che io debbo occuparmi delle cose del padre mio, no? Mette l'accento su questo fatto che lui viene dal padre, no? Quindi il vero padre di Gesù è Dio Padre, la prima persona della Santissima Trinità. Poi, un altro motivo di convenienza era nei riguardi del figlio. San Tommaso dice: il Verbo non altera per nulla l'integrità del cuore che lo concepisce, anzi un cuore, uno spirito di cui l'integrità non fosse perfetta, non potrebbe concepire un Verbo perfetto. Quindi è che siccome la Divina Madre è per il Verbo di Dio fatto carne, ciò che la nostra intelligenza è per il nostro Verbo, che ella pur doveva concepirlo senza alcuna ombra di alterazione, nella pienezza della purità virginale. Quindi come quando celebriamo la messa alla Madonna, chiamando appunto la Madonna Divina, dice che praticamente la maternità divina non tolse appunto la verginità di Maria, ma la consacrò, proprio perché c'era la presenza del Verbo di Dio. E quindi praticamente Gesù in Maria consacra ancora di più questa verginità. Poi anche per quanto riguarda l'umanità di Cristo, tutti quelli che sono concepiti nella maniera comune hanno perlomeno il debito del peccato. E se dal peccato vengono preservati, come accadde in Maria, la Madonna è stata appunto preservata dal peccato originale, è questo appunto un privilegio. E quindi nascere da una madre vergine e poi soprattutto poi appunto immacolata era conveniente appunto per l'umanità di Cristo. Poi la quarta ragione è il fine dell'incarnazione, per cui Dio scelse per madre una vergine. E quindi la nascita di Gesù è più simile al modo con cui noi diventiamo figli di Dio, che il Signore si chiama alla vita soprannaturale. E quindi non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio. Ecco, noi siamo stati generati. Quindi come a noi viene questa generazione soprannaturale, così possiamo vederla già in Maria, che è avvenuta appunto l'incarnazione del Verbo in modo soprannaturale. Quindi viene tutto da Dio. Quindi queste sono le convenienze, no? Da parte del Padre, del Figlio, della Madre di Cristo e per la fine dell'incarnazione. E ora vediamo, ecco, la verginità durante il parto. E qui, ecco, di nuovo prendiamo il profeta Isaia 7,14, ecco, poi il San Matteo 1,22-23 e poi San Luca 2,6-7. Praticamente, questo di San Luca ci dà appunto il richiamo più evidente, no? Cioè, la Madonna quando partorisce rimane vergine e partorisce senza dolore, perché appunto è vergine, è Immacolata Concezione. Quindi capite anche quei film dove fanno vedere che Gesù, cioè la Madonna ha i dolori durante il parto, è tutta una. Cioè, non è possibile. Perché? Ecco, come dice proprio San Luca, e avvenne che mentre ivi in Betlemme si trovavano Giuseppe e Maria, si compì per lei il tempo del parto e partorì il figlio suo primogenito e lo fasciò e lo pose nella mangiatoia, perché non v'era posto per essi nell'albergo. Ovviamente da cosa si evince che la Madonna appunto partorì virginalmente? Dal fatto che appare, come appunto dice San Luca, che non sia stata soggetta a nessuna di quelle debolezze e di quei dolori che normalmente avvengono durante il parto, no? Perché è la Madonna stessa che presta a Gesù quelle cure amorose, che erano richieste appunto dalle condizioni del neonato, è lei stessa che fa tutto. Poi come è bello, potreste leggere anche il commento di Don Dorindo Ruotolo, no? Proprio sul parto virginale di Maria. Ovviamente fu un parto paradisiaco, dice, un'estasi d'amore. Quindi, ovviamente è avvenuto quello che avviene come la luce passa attraverso un cristallo. Una luce splendidissima, no? Che poi richiama a quello che poi avvenne anche alla resurrezione. Gesù, quando risorse da morte, nella sua resurrezione, lui uscì dal sepolcro senza smuovere la pietra. Poi fu l'angelo che la smosse, no? Così anche quando entrò nel cenacolo, entrò a porte chiuse, quindi il corpo glorioso, no? In modo miracoloso. E quindi praticamente già nella nascita di Maria vediamo appunto quello che Gesù è Dio, figlio di Dio. Quindi questo manifesta che Gesù è Dio. Poi la Madonna rimane vergine anche dopo il parto, quindi anche dopo averci dato Gesù. E da che cosa, ecco, noi lo possiamo attestare? E da Luca 1,34, no, quando l'angelo, appunto, appare a Maria, le diede l'annunzio, appunto, quando la Madonna risponde, ma come avverrà questo? Mentre non conosco uomo. E quindi qui c'è richiamo all'intenzione della Madonna di rimanere sempre vergine. Lei aveva fatto un voto, è stata lei la prima a fare un voto. E quindi per lei è una cosa sacra, una cosa che lei appunto si è votata a Dio. Siccome è possibile, io se ho fatto questo voto, come posso fare? Perciò chiede spiegazioni, non è che non credeva. Cioè dice, io mi sono impegnato per questo, come avverrà? E quindi chiese all'angelo la spiegazione. Quindi il proposito di Maria di rimanere sempre vergine, che poi si è realizzato, no? Perché realmente è conveniente che la Madonna rimanesse poi sempre vergine, anche per diverse ragioni, quindi sia per la perfezione di Cristo, quindi essendo Cristo secondo la natura divina, l'unigenito del Padre, era conveniente che anche secondo la natura umana fosse unigenito della madre. E quindi si sarebbe derogato alla sua perfezione se Maria avesse avuto altri figli. Quindi Gesù è l'unigenito del Padre e unigenito di Maria. Poi anche la dignità dello Spirito Santo. Perché appunto se tu dici che praticamente la Madonna ha avuto altri figli, no? Dopo il parto miracoloso, tu fai ingiuria allo Spirito Santo perché quando lo Spirito Santo è sceso in Maria, no? C'è stata la concezione, ovviamente in Maria c'è stato un vero sacrario, un luogo santo, sacro, dove si formò la carne di Gesù. E poi anche la santità della Vergine Maria. Mentre la Madonna è tutta santa, no? Sarebbe mostrata ingraditissima se non si fosse accontentata di un figlio così grande, se avesse fatto volontario oggetto di una verginità conservata in lei miracolosamente. Quindi sono anche questi, ovviamente, anche le ragioni, no? Quindi possiamo anche dare qualche spiegazione razionale. Però, come abbiamo detto, ci sono tutte queste testimonianze, Sacra Scrittura, tradizione e poi il Magistero che ha detto che la Madonna è stata sempre vergine, prima, durante e dopo il parto, quindi una verginità perpetua. Poi vediamo alcune risposte alle obiezioni antiche recenti, praticamente ogni tanto vengono, soprattutto potreste trovarli anche dai protestanti, no? E qui c'è un testo che dice, appunto, Giuseppe non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito che egli chiamò Gesù. Allora, prima di tutto, noi nella traduzione della CEI, quello che leggiamo anche in chiesa, no? Quella in italiano, già c'è l'interpretazione. Però un testo dove, appunto, originario, si parla appunto di che questa frase, no? Dice che Giuseppe non la conobbe fino a che. Allora, qui fino a che significa, come poi anche San Girolamo spiega, ovviamente è un termine che si usa anche nel mondo semitico, quindi in Oriente, che quando si usa non sempre poi porta a una mutazione di azione, cioè non è che diciamo, partorì un figlio fino a quando che poi è venuto ha avuto poi altri figli, no? È un modo di dire che, come anche noi diciamo, per esempio, Dio durerà fino a che durerà il mondo. Cioè, vogliamo forse escludere che con questo la durata ulteriore ed eterna di Dio, cioè Dio è eterno, no? Quindi Dio dura eternamente. Però è un modo rafforzativo, appunto, di dire, ecco, che appunto che la Madonna poi è rimasta sempre vergine. Infatti San Giuseppe rispettò la purezza virginale della sposa prima di conoscere l'alta destinazione di lei, e tanto più dovette rispettarla dopo averla saputa madre di Dio. Quindi anche quando lui voleva ecco, mandarla, diciamo, licenziare in segreto, è perché si trovava davanti a un mistero che non riusciva a spiegare, e quindi metteva tutto, ecco, secondo, ecco, il giudizio di Dio, no? Quindi non voleva poi denunciare la Madonna. Però si trovava davanti a un mistero, vedeva la Madonna tutta santa, però c'era questa che la Madonna aveva appunto, aveva il segno appunto di un bimbo nel grembo, no? E poi venne l'angelo che spiegò tutto: se non ti preoccupare, perché quello che viene da Maria viene appunto, è opera dello Spirito Santo. La Madonna poteva anche spiegare a San Giuseppe che ho ricevuto. Purtroppo anche in qualche film fanno vedere che la Madonna spiega, no? La Madonna è tutta unita a Dio, che lasciò a lui fare, a rivelare appunto a San Giuseppe la concezione miracolosa, anche perché poi era un mistero così grande, no? Quindi. Quindi fino a che significa appunto non è che dopo cambia, è un modo di dire appunto del mondo ebraico. Poi il primogenito partorì il suo figlio primogenito, ebbene, allora ha avuto altri figli. Ecco, nella Bibbia la parola primogenito era una espressione legale e onorifica. Onorifica perché includeva il diritto di primogenitura, il primo maschio, no? Quindi, e quindi anche qui richiama a questo onore, no? Quindi richiama, per quanto riguarda Gesù, il diritto legale all'eredità regale di Davide. E poi anche legale, perché riguardava la legge, perché ricordate che il bimbo, il primo genio che nasce, viene offerto al Signore, la presentazione, che si dice appunto, e quindi deve essere offerto a Dio e riscattato. Proprio il ricordo appunto della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. E quindi quando si parla di primogenito si deve considerarlo anche se è il figlio unico di una coppia, no? Si parla del primogenito proprio perché per questo motivo legale onorifico. E quindi non è che dopo ci sono stati altri figli, perché abbiamo trovato nel testo primogenito, era proprio in riferimento a questo aspetto legale e onorifico. Noi potremmo anche aggiungere in modo spirituale che poi effettivamente Gesù è il primogenito e noi siamo i secondogeniti perché siamo tutti poi figli di Maria, no? Quindi facciamo parte poi di questa grande famiglia cristiana. E quindi sì, Maria poi fu la prima a emettere il voto di verginità. Poi c'è, ecco, un episodio, ecco, concludiamo, un episodio che avvenne durante la vita del Beato Egidio, no? Il discepolo di San Francesco, il compagno prediletto di San Francesco, no? E praticamente c'era un frate domenicano che aveva appunto questo dubbio, era poi anche pio e dotto, no? Però aveva questo dubbio, era tormentato, cioè c'era il dogma, no? Però sì, ma com'è possibile? Allora, siccome sapeva che questo beato Egidio aveva un dono, quello di calmare le coscienze turbate, e fece l'intenzione per andare da lui per dirgli appunto quelle tentazioni, per essere illuminato, no? E il beato Egidio, appunto illuminato dall'alto, gli andò incontro e fuori della porta del convento lo salutò e gli disse: «Frate predicatore, la Santissima Madre di Dio, Maria fu vergine prima di darci Gesù». E così dicendo, prese un bastone, percosse con il bastone la terra e subito uscì un giglio bianco, candidissimo. Poi di nuovo percosse la terra, no? Con il bastone e disse: «Frate predicatore, Maria Santissima fu vergine nel darci Gesù». Ed ecco spuntare un secondo giglio ancora più bello. Poi percosse la terza volta, replicando: «Frate predicatore, Maria Santissima fu vergine dopo averci dato Gesù». E quindi si vide spuntare un terzo giglio che in bellezza e in candore vinceva gli altri due. E poi il beato Egidio ritornò in convento, e poi quel religioso rimane stupito, no? Però anche nel medesimo istante libero da ogni tentazione. E quindi poi dopo, perché poi non aveva capito che era il Beato Egidio, no? Quindi dopo venne a sapere che era proprio il Beato Egidio che era andato appunto per chiedere appunto aiuto, no? E quindi ne concepì un'altissima stima. Finché visse, ritenne quei tre gigli come tre testimoni irrefragabili della perpetua verginità di Maria. Quindi ecco, veramente è un privilegio molto alto, no? Questo che richiama appunto la grandezza di Maria, la santità, anche alla bellezza appunto della purezza. Quindi la Madonna possiamo dire che è il modello per tutte le persone, no? Quindi per far sì che vivano appunto nella purezza, nella santità, nella castità propria del proprio stato di vita, no? Quindi, non so, i fidanzati, i sposati, i religiosi, eccetera, no? Consacrati. Quindi il modello perfetto. E poi, oltre ad essere il modello, anche l'aiuto. Quindi, in ogni circostanza, ecco, possiamo chiedere proprio a lei l'aiuto, ecco, per avere appunto questo dono, ecco, della purità, quindi la purità nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. E quindi noi appunto l'invochiamo, ci affidiamo a lei e ringraziamo, ecco, il Signore per averci donato Maria e donandole appunto questo particolare privilegio.